break sulla geopolitica, sugli affari internazionali, per parlare del caso Navalny che sta dividendo, no? Anche l'opinione pubblica internazionale. Il rischio è sempre quello poi di prendere una posizione preconcetta a seconda di se mi sta simpatico Putin o meno, no? Questo è un po' come facciamo la politica internazionale a livello di opinione pubblica in Italia. Noi cerchiamo di capire leggermente meglio che sta accadendo partendo da quello che ha detto ieri il capo dell'intelligence russa all'estero, Sergei Naryshkin, che ha detto: forse si tratta di una provocazione occidentale l'avvelenamento dell'oppositore Navalny. Sul Fatto Quotidiano invece la lettura è quella del governo tedesco, avvelenato con l'agente nervino Novichok, e la Ursula von der Leyen dice: affare spregevole, la Farnesina chiede chiarimento alla Russia. Ma cosa sta accadendo? Allora, noi per riflettere un po' più in profondità e capire quali sono gli elementi in campo, salutiamo e ringraziamo il professor Igor Pellicciari, docente di relazioni internazionali all'Università di Urbino, e alla Luis Guido Carli. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Buongiorno professor Pellicciari. Allora, cosa possiamo dire di questo fatto che apparentemente sembrerebbe così scontato, no? C'è un oppositore politico che viene avvelenato e come nei gialli un po' alla page si pensa subito naturalmente a quello che è l'establishment politico, no? Fino al capo dell'establishment che subisce le critiche di Navalny. Ma è proprio così?
Allora, noi evidentemente soffriamo una polarizzazione quando avvengono fatti del genere in Russia. I partiti che si ripropongono sono sempre due. Entrambi sono in qualche modo estremi opposti, e li abbiamo visti anche questa volta nel caso Navalny. Chi imputa l'avvelenamento o l'attentato di turno direttamente a Putin, noi abbiamo questa immagine di un Putin zar che governa sulla Russia, che è un paese molto complesso, come se tutto fosse riconducibile a lui e alla sua cerchia più ristretta. Oppure quelli che, li abbiamo visti anche questa volta, hanno detto: no, ma Navalny soffre di un metabolismo accelerato, è in coma per cause naturali. Insomma. Adesso abbiamo avuto conferma dai tedeschi che è stato avvelenato. Però sorprende che tutta la discussione sia se sia stato Putin o meno. Io penso che non sia ascrivibile al Cremlino direttamente, per vari motivi. Primo, perché ogni volta ci vuole un movente per ogni crimine. Il fatto che a rimetterci sia ogni volta il Cremlino e la figura di Putin consiglierebbe di attingere ad altri veleni, se non altro, visto che con Novichok sopravvivono tutti a un certo punto, oppure ad altri metodi. Gli stati, quando uccidono, purtroppo usano l'incidente o usano altre sostanze più efficaci, ecco. Quindi il problema politico che Putin vive ogni volta che accadono questa sorta di eventi ci porta in qualche modo a scagionare il Cremlino. C'è poi anche il fatto del ricovero piuttosto lungo che Navalny ha avuto a Omsk, dove se avessero voluto colpirlo definitivamente avrebbero potuto farlo. Invece l'informazione che abbiamo è che Mosca si è attivata per cercare di stabilizzare il paziente, e poi comunque l'hanno lasciato andare in Germania. Se avevano, come dire, degli indizi, delle tracce da nascondere, non l'avrebbero fatto. E poi c'è anche il fatto che appunto la Russia storicamente, ma come altri paesi, quando decidono di farti fuori non possiamo da un lato accusare di essere la patria delle spie e poi vederli ogni volta fallire così miseramente. Quindi per me non è stato il Cremlino inteso come Putin e il cerchio delle persone a lui più stretti. È vero che Navalny invece è stato un personaggio molto divisivo in Russia, e più che consenso per il proprio partito è riuscito a smascherare molti scandali facendo nomi e cognomi nell'immenso parastato e nel settore privato, che è osmotico al parastatato in Russia. E quindi non escludo che, secondo me, non è stato neanche l'intelligence straniera. Questa della provocazione sinceramente mi lascia un po' perplesso, perché andare a fare un'operazione del genere in Russia vuol dire aprire una guerra aperta con l'intelligence russa, che è sinceramente un passo, le retaliation sarebbero piuttosto pesanti. Io dovessi esprimere la mia opinione, penso sia soprattutto possibile sia stato uno dei suoi, una delle persone che si è sentita coinvolta direttamente dagli scandali che lui ha contribuito a smascherare. Peraltro l'avvelenamento è avvenuto in Siberia, che è la parte storicamente che la Russia, Mosca, controlla di meno, ecco, e quindi il problema però, appunto, non capisco perché questa grande discussione sia stato Putin o meno, come se questa cosa risolvesse poi il problema politico di fondo che in realtà il Cremlino ha in questa fase e che ha anche in Bielorussia, cioè trovare una soluzione. Io penso che con l'intelligence russa oramai a Mosca sappiano chi è stato a fare questo avvelenamento, e se non lo hanno già scoperto ci manca poco. Quindi perché qualcuno si è mosso autonomamente senza consultare il Cremlino? Perché se si ha la forza e la voglia politica di rendere pubblico questo nome, questo è la vera partita politica che si gioca adesso.
Questo è il tema naturalmente dei prossimi giorni, ma dal punto di vista dei rapporti geopolitici, diplomatici, questo avvelenamento cambia qualcosa o è semplicemente così un ballon d'essai che gira sulla stampa a livello di opinione pubblica superficiale? Cioè avrà una e sta avendo delle ripercussioni o no?
Ma cade a fagiolo, passiamo sempre del movente, non sto parlando che chi lo sta sfruttando abbia una responsabilità nell'avvelenamento, capiamoci bene. Però obiettivamente in Occidente torna utile, perché? Perché all'improvviso non parliamo più di Bielorussia, per esempio, no? Non parliamo di avvocati dei diritti umani che muoiono di fame nelle carceri turche, per esempio, no? Cioè, non parliamo più di Hong Kong, cioè tutta una serie di temi sui quali l'opinione pubblica post-Covid, che è un'opinione pubblica piuttosto arrabbiata e non fa più sconti, diciamo così, alle incongruenze retoriche dell'establishment, tutti questi temi sono passati in secondo ordine, per cui è evidente che questo è un tema che riattiva un vecchio mainstream che è più facile da rimettere in moto, perché meno male, no, oramai anche i nostri rotocalchi di gossip parlano della narrativa del Putin avvelenatore.
Certo, assolutamente.
Quindi, io ribadisco, penso che il problema sia da leggere in congiuntura con l'attendismo che Mosca sta avendo sulla Bielorussia, un altro scenario in cui in altri tempi avrebbero reagito diversamente. Adesso da un lato non intervengono con la mano forte come Lukashenko sta chiedendo in maniera anche sguaiata a Mosca, e quindi sono due scenari in contemporanea che hanno messo in grave difficoltà il Cremlino e stanno facendo emergere una presidenza post-Covid che evidentemente anche in Russia, come altrove nel mondo, ha visto i vertici uscire indeboliti più che rafforzati, no? E quindi insomma è una partita ancora, a mio avviso, aperta, e appunto non riesco a leggere le affermazioni dure della Merkel come in contrapposizione al Cremlino che dice non siamo stati noi. Secondo me questo è evidente, adesso però tocca al Cremlino dire chi è stato, e questo potrebbe creare dei problemi ancora maggiori a livello interno prima ancora che a livello internazionale.
Grazie per averci aiutato a dipanare questa matassa così complicata. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie anche a voi, buona giornata.